Buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, benvenuti ad una nuova puntata del Canto della Civetta qui su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa ed intransigente. Vado subito a salutare, che finalmente insomma è tornato dopo due puntate di assenza, Barone, ci sei?
Sì, buonasera a tutti voi, ciao Fra.
Buonasera Barone. Allora, oggi, 21 dicembre, solstizio d'inverno, data insomma fondamentale, centrale, soprattutto per la comunità di Fons, ma non solo, e oggi Barone insomma ha scelto un tema assolutamente particolare. Vuoi un po' introdurcelo prima del primo pezzo?
Assolutamente sì, oggi abbiamo scelto un pezzo molto natalizio, abbiamo scelto un libro, un argomento che riguarda la saga arturiana, la saga bretone dei Cavalieri della Laura Rotonda di Re Artù, in particolare un testo di un anonimo inglese del 1500. Scrive questo anonimo questo testo che si intitola Sir Gawain, sarebbe Galvano, sì. E il Cavaliere Verde. Un testo che poi influenzerà gran parte anche della letteratura moderna, uno su tutti, il Tolkien, che è stato diciamo molto molto colpito, influenzato da questo libricino, che poi non sono tante pagine, ma diciamo abbastanza concentrato di nozioni riguardanti anche il modo di vivere medievale. Sì. E oltre a essere un tema natalizio, perché diciamo che l'avventura di Sir Gawain nel Cavaliere del Verde si svolge proprio in questo momento dell'anno, tra il Natale e il Capodanno. Mm-hmm. Diciamo, abbiamo scelto questo testo ricordandoci un pochettino sia quello che consiglia Evola nel suo libro Il Mistero del Graal, ma anche quello che consiglia Jung negli archetipi del subconscio collettivo. Sì. E cioè praticamente Evola dice, citando appunto anche Jung, è importante inoltrarci in queste letture, no? In questo caso medievali, perché succede una cosa: a un certo punto, al termine di una civiltà, molto probabilmente quelli che sono gli ultimi custodi della tradizione di questa civiltà, non potendo più salvare la stessa, né lasciano i principi, ne lasciano quelli che sono gli insegnamenti, la dottrina, proprio la tradizione, al volgo. Sembra una contraddizione, soprattutto detta da Evola, certo. No? Che infatti la riprende un po' da Genon. Ma in realtà è un modo conservativo, tanto il volgo comunque non potrà comprenderne gli aspetti profondi. Ma è un modo per conservarlo, perché attraverso questo folklore, attraverso questa tramandazione, anche se inconsapevole, queste corde potranno vibrare in generazioni future, in una civiltà futura che poi verrà e comprenderà ciò che è nascosto in questi atti folcloristici, in questi testi, in questo caso medievali, che sono stati tramandati fino a noi. E addirittura si cita l'imperatore Giuliano, se mi date un secondo di pazienza vi riporto proprio il testo di Giuliano, imperatore. Allora, qui Evola dice, anzi lo dice Genon e lo riporta Evola: quando una forma tradizionale è sul punto di estinguersi, i suoi ultimi rappresentanti possono affidare volontariamente a quella memoria collettiva di cui abbiamo detto, no? Anche a Ranazzo, certo. Jung, noi l'abbiamo detto.
Chiaro.
Di cui abbiamo detto ciò che altrimenti andrebbe irrimediabilmente perduto. è insomma il solo modo di salvare quel che può ancora in una certa misura essere salvato. In pari tempo, l'incomprensione naturale delle masse è una garanzia sufficiente a che quel che possedeva un carattere esoterico con ciò non vada a perderlo, ma sussista come una specie di testimonianza del passato per coloro che in un'altra epoca saranno capaci di comprenderlo. È chiaro che qui appunto certo. Attraverso un folklore anche inconsapevole, anche se loro non potranno raggiungerlo, però quegli archetipi sussistono.
Certo.
E poi chi avrà la capacità di risvegliarli,
di ricollegarsi, certo.
Di collegarsi attraverso anche queste letture potrà effettuare un risveglio. Infatti ci dice Giuliano Imperatore: ciò che nei miti si presenta inverosimile è proprio quel che ci apre la via alla verità. Infatti, quanto più paradossale e straordinario è l'enigma, tanto più pare ammonirci e a non affidarci alla nuda parola, ma ad affaticarci intorno alla verità riposta. Cioè, quello certo. Che dice l'imperatore Giuliano è anche dove cioè, il mito sembra più assurdo e completamente scollegato dalla logica o anche da una, diciamo, connessione con la realtà o anche con la tradizione stessa, è proprio lì che noi non dobbiamo affidarci a un processo mentale, ma cercare appunto profondamente un significato nascosto. Lo diceva già Giuliano dei miti presenti all'epoca, figuriamoci noi dopo insomma due millenni di tentativi di, diciamo, se non altro di occultamento, no?
Certo,
tanto
certo.
È che addirittura siamo arrivati a il linguaggio d'amore il linguaggio dei fedeli d'amore, che era insomma il Boccaccio, uno su tutti, dove attraverso un romanzo che all'apparenza parla di tutt'altro, in realtà nascondeva un linguaggio segreto che appunto intendeva risvegliare queste corde di cui stiamo parlando.
Chiaramente, certo.
Ecco, con questo intento noi oggi tratteremo e parleremo di questo piccolo testo,
di questo piccolo poema, questo piccolo libro. Perfetto, a me esatto. È molto incuriosito, poi mandiamo il primo pezzo, è molto incuriosito questo colore verde, perché insomma ricordavo, poi chiaramente lo sono andata a cercare, la figura di Gustavo Adolfo Roll, che venne presa in considerazione anche dal duce Benito Mussolini, perché gli dissero appunto che a Torino c'era questo militare in grado di vedere il futuro, e quindi insomma ebbe anche l'interesse del duce, dove lui parlava proprio della vibrazione di questo colore verde, un colore che incarnava una potenza, diciamo, particolare, e quindi insomma è curioso che appunto in questa storia che racconti tu il verde la faccia un po' da padrone. Va bene,
esattamente.
Allora andiamo a sentire Punta di Lancia, Così combattono i cavalieri.
Così combattono i cavalieri, onore e fedeltà, col nostro passo per monti e valli il canto risuonerà. Siamo i guerrieri del tempo che va, soldati della rivoluzione. La nostra meta sicura sarà l'Europa della tradizione. Sempre lottiamo noi combattiamo per il principio imperiale. Noi combattiamo per la civiltà, sicura sempre la fedeltà. Ora ad ogni nemico che offuschi il fuoco di Roma la morte sarà. Noi siamo gli ultimi cavalieri, i signori di nuova età. Le sette morti vogliamo oltrepassare. Nella battaglia la fede tempriamo con il fuoco distruggitor. La spada e lo scudo noi sempre saranno, la morte, il sangue e l'onore. Noi lotteremo, combatteremo sotto il vessillo imperiale. noi combattiamo per la città, sicura sarà la fedeltà. Poi va alla spada nel pugno Lucifero accanto, nessuno a noi opporsiora. Rullare il tamburo, brilla la spada, marcia verso il furor. Nel fumo fosco bandiere al vento, son morte, sangue e olor. Da due millenni lotta ne siamo contro il dio sovvertitor. Infamia e viltà con il fuoco spaziamo, di stelle ci guida il fulgor. Noi già lottiamo, noi comandiamo, sotto l'insegna imperiale. Noi combattiamo per la città, sicura è già la fedeltà. Noi vai, paracadute le ali, pugnali le fiamme, vittoria sarà. Il nuovo mondo che tanto preme in noi luce vedrà. Tutte le notte, tutte le vene, il sole sublimerà. Oscura è la marcia del cupo maggior, aureola morte d'orrore. Ma il nome di cuore e la volontà, un'alba incontra noi verrà. Sempre lottiamo, noi combattiamo, siamo la guardia imperiale. Noi combattiamo per la città, sicura sempre la fedeltà. Poi il Dio che guidi la marcia oltre la vittoria, tra noi è sceso già.
Bene, eccoci tornati, il canto della civetta. E parliamo appunto di questa storia, Sir Gawain e il Cavaliere Verde. Adesso Barone ci introdurrà appieno nella storia di questo romanzo, di questo libro. Prego, Barone.
Sì, eccoci, quindi siamo giunti, dopo una breve introduzione che solitamente facciamo alla fine la spiegazione, però la fine della spiegazione ce la lasciamo per la storia stessa. Diciamo, abbiamo fatto un'introduzione su come approcciare a queste letture, più o meno. Allora, invece, parliamo direttamente di questo piccolo poema, Sir Gawain e il Cavaliere Verde. Introduce l'autore subito con un filo diretto, partendo dall'assedio di Troia, quindi da Omero, dalla vittoria dei Greci sui Troiani, subito ad Enea, Romolo, e poi attraverso questo, secondo...
Barone?
Verso la Lombardia,
sì.
E fino ad arrivare al mare di Francia con Felice il Bruto, che fonda la Britannia, e praticamente dove lui dice: dove guerra e vendetta e portenti alle volte sono stati, e spesso gioia e dolore da allora si sono alternati. E quando la Britannia fu fondata dal grande guerriero, vi crebbero uomini adagi che amano combattere, e in tempi sconvolti vi fecero danni. Praticamente caratterizza la Britannia con un aspetto assolutamente guerriero, marziale, insomma, con connotazione chiaramente guerriera, ma soprattutto con come una filiazione, diciamo, di Roma.
Sì, certo.
Partendo direttamente da Troia. E dopo questa breve introduzione, l'autore entra anche lui direttamente nella questione, in quello che è accaduto, in quello che ci vuole raccontare in questo piccolo libricino. E praticamente lui dice che in quel momento a Camelot era Natale, era appunto, cioè, nei giorni che stiamo vivendo anche noi in questo momento. Erano seduti alla tavola tonda, grandi erano le feste, descrive una situazione felice con anche con una minuziosa descrizione anche delle portate, ma soprattutto dei canti, della gioia presente nella corte di Re Artù. Era quasi il momento in cui Re Artù voleva, diciamo, sentire una storia. Sì, va bene mangiare, va bene divertirci, ma in questo momento vorrei sentire un'avventura, una storia che allievi questa e faccia crescere questa corte. Proprio in quel momento entra, diciamo, irrompe meglio ancora nella sala uno stranissimo personaggio. Entra con un cavallo tutto verde, e tutto verde anch'esso, fino anche nei vestiti e nelle armi portate, un cavaliere verde.
Verde, capelli verdi, pelle verde, tutto verde.
Barba verde, tutto Beh. Verde, okay. Vestiti verdi.
Okay.
E con un'ascia di cui descrive anche qui la splendida fattura, con un'ascia anch'essa verde, e irrompe nella corte e, ridendo quasi i presenti, chiede di essere accolto in un gioco, in una sfida più che in un gioco. Se è possibile, diciamo, io chiedo a voi qui presenti cavalieri, che il più coraggioso di voi, o anche semplicemente quello che ha la capacità, la voglia di confrontarsi con me, di eseguire questo gioco. E il gioco, lo descrive brevemente, consiste nel inserirmi un colpo con questa ascia, a condizione però che io, fra un anno da oggi, nel giorno del 31 di dicembre, al fine dell'anno, non dice proprio esattamente la data, ma dice il giorno della fine dell'anno, io, se vivrò, se sopravvivrò a questo colpo, possa restituire il colpo stesso. Cioè io poi a mia volta colpirò il cavaliere che avrà voluto giocare e diciamo cimentarsi in questa,
certo,
prova.
Certo.
Praticamente nessuno, cioè anche un po' sbalorditi, anche un po', diciamo, sorpresi da questa presenza, da questa richiesta, nel primo momento i cavalieri rimasero ammutoliti di fronte a questa figura, tra l'altro molto alto, molto imponente. E allora Re Artù, per non comunque diciamo sfigurare, per non far sfigurare la sua corte, si propone lui stesso, cioè, va bene, allora mi cimento io in questa prova. Galvano Gawain, che sedeva alla sinistra di Re Artù, vicino alla regina Ginevra, interviene e dice: no, ci penso io, la sua maestà non può cimentarsi, certo, in questa prova, non può, diciamo, noi cavalieri ne usciremo assolutamente, diciamo, abiliti se nessuno di noi si cimentasse in quello che richiede questo, certo, cavaliere.
Quindi Gawain era a tutti gli effetti un cavaliere della Tavola Rotonda?
Assolutamente sì.
Ah, perfetto.
Assolutamente sì. Galvano. E tra l'altro era, oltre ad essere il cavaliere della Tavola Rotonda, noi abbiamo due versioni del ritrovamento del Graal, diciamo, un filone di von Eschenbach, ma diciamo anche a livello cinematografico, se qualcuno ha visto Excalibur,
sì,
dell'87, credo, un film, vabbè, comunque un film molto bello da vedere, alla fine viene fuori che chi ritrova il Graal fosse proprio il Parsifal. Un altro filone vuole che invece il cavaliere più puro, perché il Parsifal ha una storia a sé, adesso, su cui adesso non ci soffermeremo, anche per una questione di tempistiche. Certo. Galvano, che invece ci interessa più direttamente, perché la storia di cui raccontiamo oggi tratta proprio di lui, è il cavaliere più puro, con la con diciamo i cinque sensi sempre pettinati, sempre con una volontà molto affilata, con una determinazione, ma anche proprio come un senso di purezza e di determinazione assolutamente senza, diciamo, senza macchia. Tanto è che il simbolo, che poi si descriverà anche l'autore qui, il suo simbolo casale, dipinto sullo scudo, era proprio il pentacolo, che in questo caso rappresenta i cinque sensi puri nella loro purezza assoluta. Va bene, fatto questo piccolo inciso, Galvano, Gavin, in questo caso lo chiama Gavin, interviene, cioè, mi confronterò io con questo Cavaliere Verde e affronterò io la prova. Il Cavaliere Verde giustamente dice, va bene, sarai tu, io ti offrirò l'ascia con cui tu mi colpirai, sarà poi tua. Gli dà l'ascia, Galvano, lui si protende, si prona a terra questo Cavaliere Verde, Galvano inferisce il colpo e gli stacca la testa. In questa ascia, la testa cade a terra, rotola ai piedi anche dei cavalieri e delle dame, schizza il sangue, fa una descrizione abbastanza anche verace, abbastanza vivida,
sì,
del momento, ma incredibilmente il cavaliere si rialza in piedi, prende tra le mani la propria testa che proferisce parola, cioè che continua a parlare e dice, va bene, questo è il tuo colpo, tra un anno ricorda del tuo impegno. Quindi non muore il cavaliere, pieno di sangue, con la testa fra le mani, questo corpo mozzo della testa, anche quindi impressionante come scena, rimonta sul cavallo e riparte verso le sue terre, non prima di aver detto, appunto, non prima di aver dato le indicazioni su dove trovarlo tra un anno questo cavaliere. Dice, tu mi troverai nella Cappella Verde a nord da qui, sicuramente chiedendo avrà informazioni in merito. Quindi parte e va via il cavaliere. Logicamente la corte al momento sbigottita, poi continuano le sue feste, anche se Artù era un po' pensieroso su quello che fosse successo, perché effettivamente non era una cosa che succede tutti i giorni, che un cavaliere verde, completamente verde, a cui viene diciamo troncata la testa, continua a sopravvivere e che la stessa proferisca parola, insomma è un avvenimento portentoso in quel momento. Ma sicuramente fu accontentato nel suo voler raccontare un qualcosa di avventuroso, perché questo si manifestò fisicamente. Ora l'autore si dilunga molto in una descrizione molto poetica, ma anche diciamo piacevole, molto piacevole, su come trascorre l'anno, fa una descrizione delle stagioni, quindi ci dà anche il senso del tempo, dello scorrere del tempo, sempre uguale, ma allo stesso tempo sempre diverso. Descrive le quattro stagioni, nel giovane anno ebbe a tuo in dono questa avventura. Che parole di sfida voleva sentire, mancate le storie quando s'erano seduti, ora l'opera è seria e piene le mani, cioè
certo,
è avvenuto quello che sostanzialmente aveva chiesto.
Certo, certo.
E nella descrizione dell'anno, volevo soffermarmi un secondino.
Sì, prego. Che tutti soffermi io
sì,
visto che insomma
ci prendiamo la pausetta,
no, ma c'è ancora qualche giorno prima di effettivamente di Natale, che uno lo festeggia o no, però tanti regali si devono fare, quindi consiglio per chi volesse regalare questo libro anche altri, o comunque se lo volesse regalare anche per se stesso, insomma, di che tutti questi testi sono chiaramente acquistabili nella nostra libreria Testa di Ferro per chi è a Roma, Bargello per chi è a Firenze, poi ci saranno anche altre librerie amiche nelle varie città italiane. Ecco, insomma, regalare un libro è sempre una cosa bella, regalare questi libri di cui insomma Barone ci parla e ci spiega e ancora di più, quindi insomma ecco, visto che in genere uno si riduce sempre all'ultimo a fare i regali, entrare nella libreria e comprare questi testi è cosa gradita per chi lo fa e anche per chi lo riceve, immagino. E mando il pezzo o vuoi continuare?
No, manda un brano.
Perfetto, allora brano. Adesso sentiamo Compagnia dell'Anello con Fiaba.
Fatato, un mio castello turito e ponente, e c'era un bosco incantato che lo copriva sui monti a ponente.
E c'era un bosco incantato che lo copriva sui monti a ponente. E c'era un bosco incantato che lo copriva sui monti a ponente.
Mille giorni e mille alba ancora, si era levato il sole a levante, per una bianca e bella signora lo salutava ogni di supplicante.
Per una bianca e bella signora lo salutava ogni di supplicante. Per una bianca e bella signora lo salutava ogni di supplicante.
Vede il mio giovane sposo, astro lucente che invita a sperare, che il bosco e il monte così tenebroso, vale che un giorno mi venga a cercare.
Che il bosco e il monte così tenebroso, vale che un giorno mi venga a cercare. Che il bosco e il monte così tenebroso, vale che un giorno mi venga a cercare.
Felice quando calorga la spiega mentace, all'alba disse la dama felice, d'ora in avanti non avrà più pace.
All'alba disse la dama felice, d'ora in avanti non avrà più pace. All'alba disse la dama felice, d'ora in avanti non avrà più pace.
Con voce cracchiante tutti i miei intrighi tu vuoi rovinare, il tempo solo vedi un istante per scomparire mai più ritornare.
Il tempo solo avrai un istante per scomparire mai più ritornare. Il tempo solo avrai un istante per scomparire mai più ritornare.
Salutato lo sposo dolente, era fuggita piangendo a cavallo, quasi cattiva bene la mente quando sentì cantare quel gallo.
Quasi cattiva bene la mente quando sentì cantare quel gallo. Quasi cattiva bene la mente quando sentì cantare quel gallo.
No, tu non devi piangere ancora, bianca fanciulla di un mondo incantato.
Te l'ho già detto, Simo.
Libera, cara e dolce signora, in quel tuo sposo che avrà ritrovato. Alba ancora si era levato il sole levante, ed una bianca e bella signora lo salutava ogni di supplicante.
E quella bianca e bella signora lo salutava ogni di supplicante. E quella bianca e bella signora lo salutava ogni di supplicante.
La favola vada a finire, nessun cantore ha potuto sapere che se lo sposo è riuscito a punire la strega, chissà, staremo a vedere.
E se lo sposo è riuscito a punire la strega, chissà, staremo a vedere. E se lo sposo è riuscito a punire la strega, chissà, staremo a vedere.
Speranza negli occhi del sole che sulla notte mi dica vittorioso, la primavera che infiora le viole vince ogni anno l'inverno piovoso.
La primavera che infiora le viole vince ogni anno l'inverno piovoso. La primavera che infiora le viole vince ogni anno l'inverno piovoso.
Bene, eccoci tornati al canto della civetta qui su Radio Bandiera Nera insieme a Barone per parlare appunto di questo racconto, di questo romanzo cavalleresco di Galvano. Allora Barone, continuiamo?
Sì, sì, eccoci, praticamente stavamo cercando, annaspando in maniera anche goffa nella ricerca di questa descrizione dell'anno fatta dall'autore di questo libricino.
Sì.
Eccola qui, praticamente breve ma comunque con una scadenza precisa.
Sì.
E lui descrive l'anno in questo modo: passa questo Natale e poi l'anno dopo, ogni stagione s'accalca sull'altra. Quaresima viene scontrosa dopo Natale e mette alla prova la carne col pesce e cibo più muto. Ma poi il tempo del mondo combatte l'inverno, il freddo affonda nel suolo, s'alzano le nubi, scende in caldi strosci brillante la pioggia, cade sui prati e vi nascono i fiori, la terra e i cespugli si vestono di verde, fanno case presso gli uccelli, cantano a gloria della dolce estate felici che viene. Sulle colline e i bocci si gonfiano in fiori, sulle siepi ricolmi, molti e nobili canti sodono nello splendido bosco. Quindi la stagione d'estate, coi venti leggeri, quando Zefiro spira sui semi e sulle piante. Felice è la pianta che cresce, quando dalle foglie umide spilla rugiada e attende un raggio beato di sole. Ma poi s'affretta l'autunno, e presto la tempra, la vuole matura, perché viene l'inverno, col secco solleva la polvere, alta a volare sulla faccia del mondo. Il vento rabbioso dal cielo lotta col sole, cadono le foglie degli alberi e si posano a terra. E tutto si ingrigia, l'erba che prima era verde, tutto quello che era cresciuto matura e marcisce. Scompare così l'anno in tanti ieri, e torna l'inverno, come legge del mondo davvero, finché giunge la luna del Santo Michele, che la sfida invernale. Allora Gawain pensa ben presto al suo viaggio gravoso. Ecco, questa breve descrizione dell'anno dà una scadenza comunque,
certo,
del tempo, ritmizza.
Certo.
E arriva il momento in cui, appunto, passato un anno, come era d'accordo con il Cavaliere Verde, Gawain avrebbe dovuto affrontare questo viaggio gravoso, andare verso, alla ricerca di questo Cavaliere Verde per farsi infliggere il colpo. Questa è anche, insomma, no, una attitudine di lealtà assoluta, cioè io ho promesso che comunque una volta passato un anno avrei ricevuto lo stesso colpo dal cavaliere, che l'avrebbe sostanzialmente ucciso, andava incontro alla morte.
Certo, decapitato, sì.
In poche parole. E di fronte anche al Ser Lancillotto, a Lucan, a Lionello, a Ser Borz, i diversi cavalieri della Tavola Rotonda che penavano nel cuore per la partenza di Gawain, e gli risponde, dice, ma perché temere? Del duro destino o del buono? Che può l'uomo se non far la prova? Cioè, non è un atteggiamento fatalista quello di Gawain, è semplicemente un affrontare una, cioè, che, anche perché se fosse un fatalista non sarebbe andato in quella direzione, no? Io ad affrontare la mia prova perché ho promesso di al Cavaliere Verde che l'avrei eseguita. Gawain quindi parte da una situazione di già di festa, perché siamo sempre sotto Natale, nella corte si svolgono i pranzi, le cene, le feste, le danze, eccetera, i canti, e lui parte verso la morte. C'è una descrizione anche abbastanza, anche qui, anche bella, di come da una condizione appunto di conforto, di calore, di abbondanza e di gioia, si ritrovi, e di compagnia, si ritrovi solo in una landa deserta, al freddo, sotto la pioggia, con le fiere che lo attaccavano, e con anche l'angoscia del cuore di andare verso la morte vera e propria. Quindi c'è un contrasto tra quello che vive prima e il suo viaggio verso questa destinazione. E nel suo viaggio molte rupi salì in strane contrade, lontano da amici, cavalcava straniero, su ogni riva d'acqua e di guado, era raro se non trovava inatteso un nemico, così orrendo e feroce, che doveva lottare con lui. Tante meraviglie trova tra i monti, che arduo sarebbe ridirne la decima parte. Ora lotta con draghi e con lupi e con orchi, ora con chi sta tra le rocce, ora con tori, con orsi e cinghiali e giganti che dagli alti di lupi li inseguono. Se non fosse stato coraggioso e paziente, non avesse servito il Signore, certo più di ogni volta sarebbe stato ucciso. Ecco, questo è anche, insomma, quello, in questo caso c'è proprio una, come si può dire, un'analogia, una, dobbiamo fare anche uno sforzo, diciamo, no, noi, per comprendere qual è questo viaggio, no? Questo viaggio di Gavin è un viaggio ideale che si affronta poi nella vita, cioè lasciare quello che è anche semplicemente la famiglia, il porto sicuro,
gli attaccamenti,
la propria, certo, comodità, la propria sicurezza, certo, eccetera, eccetera, per affrontare un'avventura, che questa poi è dettata dalla lealtà, nel nostro caso, a un ideale, a un'idea.
Chiaro.
Nel caso di Gavin ha un impegno preso con il Cavaliere Verde, che poi rappresenta sostanzialmente la stessa cosa, certo, che facciamo noi.
È la parola data.
Esatto, la parola data.
Certo.
E questo è un viaggio che già da solo porta a uno stato di consapevolezza e a una crescita dell'individuo che già basterebbe di suo se non ci fosse una prova finale ad attenderlo. Già il viaggio sarebbe bastante, perché appunto nel viaggio affronta draghi, lupi, cinghiali, orchi e quant'altro. Questo è proprio la rappresentazione di quello anche che in una forma più fanciullesca abbiamo letto nelle fiabe, non so, Hansel e Gretel nel bosco, o Pollicino.
Certo.
Che è proprio il bosco e il viaggio dentro di esso.
Nella dimensione rappresenta, interiore, certo. Certo.
Esatto, rappresenta proprio questo, no? La prova, cioè l'essere adulti, il crescere, la cambiare di condizione, lasciare un porto sicuro per affrontare la vita, sostanzialmente.
Chiaro, chiarissimo.
E questo è quello che fa Gavin. Gavin, nel suo viaggio, raggiunge poi, dopo appunto aver affrontato diverse avventure impervie, quasi scoraggiato ormai perché non trovava, nessuno sapeva di questa cappella verde che aveva indicato questo cavaliere, quindi era quasi scoraggiato nel non poter mantenere l'impegno preso, ma giunge poi in un castello bellissimo, in una radura verde con diciamo rifattezze soavi, una situazione felice, diciamo. Giunge lì e chiede e viene accolto subito dal padrone del castello in una forma assolutamente cortese, facendolo asciugare, dandogli vestiti puliti, facendolo riscaldare al camino, dandogli ristoro in ogni senso, in una corte che felice di aver accolto un, certo, cavaliere di tale crisma come Gavin, certo, stesso, con la sua fame anticipava. La sua fama, scusa, no, la sua fame. La sua fama anticipava. E giunge a questo castello, lui, dopo essersi ristorato, essersi riscaldato, eccetera, eccetera, dice: non posso trattenermi perché sono alla ricerca della cappella verde. Il signore del posto lo rassicura, dice: no, guarda, sei arrivato al posto giusto, è a pochi chilometri da qui, puoi tranquillamente trascorrere dei prossimi 3 giorni con noi in questa corte e ristorarti, ci farei felice della tua presenza. Allora Gavin è anche un po' rincuorato di avere di essere vicino alla meta, resta volentieri nella corte del Signore. E qui interviene una descrizione particolare, praticamente, ma entriamo nelle prove che poi, dovrà sostenere Gavin, ma prima di questo vedo che abbiamo bisogno di un'altra piccola pausetta.
Perfetto, allora andiamo a sentire Antica Tradizione con il ritorno del Cavaliere e poi torniamo subito da voi.
Piace pensarti così, mentre sorridi sicura di te. Confondi quel tenero sguardo con l'uomo che torna da terre lontane. Sai come curare le brutte ferite, forgiate di lunghe battaglie già vinte o perdute. Piace chiamarti per nome o dire mia moglie alla gente che viene. Ti senti una parte del mondo accanto a quell'uomo che porti nel sogno. Non chiedi più niente, sei calma e pacata, sei proprio la donna che ho sempre desiderato. Ora devo partire. Questa è la terra dei padri che adesso io devo salvare. Il nemico mi aspetta sopra il ponte, la spada temprata allo scudo, il cavallo, un vero puro sangue. Di questa battaglia faranno bandiera, sarà il cavaliere tuo uomo a tornare stasera. Le case diventano nebbia, la strada un sentiero di corpi e di sangue. Trascini le ossa ferite, la terra dei padri ancora non piange. Il gelo nell'aria sconfigge il dolore, ma il forte guerriero che torna è un uomo d'onore. Notte da un pezzo, ma lei non ci pensa, lo aspetta vicino a quel fuoco. Le vecchie leggende ti parlano al cuore, anche questo fa parte del gioco. Per tutta la vita fedele potrai restare accanto a quell'uomo che un giorno vedrai. C'è ancora la neve ai bordi del prato, sui rami al confine del bosco anche il falco è tornato, e con lui la fine del suo viaggio. Quell'uomo fedele di spada e d'amore, più forte del coraggio, lo accogli con fare da vera regina. Sui biondi capelli d'incanto si scioglie la brina.
Bello, bellissimo pezzo questo di Antica Tradizione, vorremmo sentirlo tutto, ma dura 8 minuti e non c'è possibile. Ne approfitto per salutare Andrea di Antica Tradizione, che so che ci ascolta e segue la trasmissione. Ciao Andrea. Barone?
Eccoci qua, eccoci. Tornati. Sì, diciamo sì, questi testi, queste canzoni, questi brani ci accompagnano in questa atmosfera di fiaba presente in questo momento. Ma torniamo a Gavin, che appunto ha finito il percorso per arrivare a questa Cappella Verde dove avrebbe dovuto incontrare il suo nemico, il suo rivale in questa sfida che è il Cavaliere Verde, appunto, giunge in questo castello accogliente, caldo, con gente gioiosa che lo accompagna, e con appunto la certezza che da lì a breve avrebbe incontrato il Cavaliere senza possibilità di fallire l'appuntamento, perché era vicino a dove si trovava il castello, certo, stesso. Gawain si trattiene quindi rassicurato che dal signore del castello, che gli avrebbe indicato dove dirigersi, e fatto accompagnare addirittura da un suo scudiero per il breve tratto che lo separava dalla Cappella Verde, decide di restare in questa corte. E qui la prima sera, festeggiamenti, brindisi, banchetti, certo, balli, anche qui una corte,
un'atmosfera di festa, chiaramente
un'atmosfera di festa per l'ospite, certo, Gawain. E si corica in una stanza nella sua stanza, riposato e pulito, e qui praticamente iniziano un racconto che si separa per quello che va a fare il signore del castello e quello che invece gli tocca a Gawain. E praticamente racconta che mentre il signore del castello si alza di buon'ora e va dice una giornata di caccia, dove praticamente anche qui minuziosamente nei dettagli viene descritta la caccia al cervo. Il signore indica che non bisogna cacciare i cervi maschi, e quindi si concentrano la caccia, i cacciatori si concentrano sulle cerve, sulle cerbiatte,
sì,
coi cani, coi cavalli, anche le varie fasi, gli appostamenti, come si svolge nel suo complesso tutta la caccia, viene descritto in questo poema, in questa parte, ma anche poi come vengono sezionate le bestie una volta uccise, come vengono separate le varie parti del corpo, cosa l'utilizzo effettuato, la carne arrostita, cioè, quindi proprio minuziosamente, certo, molto bello.
Comunque, se questo testo ha un po' ripreso anche, insomma, i testi greci, anche nell'Odissea, quando Ulisse raccontava questi banchetti, erano molto, molto descrittivi, un po' come,
esatto,
come anche questo, esatto, insomma, ecco.
Esattamente. E mentre il padrone del castello, il signore del castello, si trovava impegnato nella caccia, Gawain dormiva e si attardava un pochettino nel letto. E nella sua camera interviene la padrona, la moglie del signore del castello, che entra nella camera di Gawain, di Galvano. Galvano, di prima mattina, il primo giorno, trova questa signora che si introduce nella sua camera quasi imbarazzato, e finge di dormire, finge di non svegliarsi, ma la signora si siede addirittura sul suo letto, insiste nel non andarsene, e quindi Gawain finge nuovamente di svegliarsi e di essere sorpreso dalla presenza della signora. Ne chiede la motivazione, la signora dice: no, sono... tra l'altro anche qui la descrizione è più bella addirittura di Ginevra, una signora bella nei modi e nella figura,
sì,
incantevole. E Gawain è assolutamente affascinato ma anche un po' imbarazzato da questa presenza, chiede la motivazione, devo intrattenermi con un cavaliere che da noi non se ne vedono, la tua fama ti precede. E volevo della tua cortesia e della tua affabilità, volevo approfittarne per scambiare delle chiacchiere con te, avere il piacere di confrontarmi su alcune tematiche con te e la conversazione scorre piacevole tutta la mattina. A che verso la fine della mattina la signora dice: sì, la tua cortesia è grande, però non sei così cortese di aver usato di baciare me. E Gavin comunque concede un bacio alla signora.
Certo.
E dopodiché la signora si allontana dalla stanza, lui si riveste e si trattiene il pomeriggio con due damigelle della signora stessa, che sono una giovane e una vecchia, per tutto il pomeriggio una conversazione piacevole. Dopodiché il signore torna dalla caccia, gli offre la cacciagione, anche qui la descrizione è abbastanza dettagliata. Il giorno dopo avviene più o meno lo stesso, il signore del castello si sveglia presto la mattina, va a caccia questa volta di cinghiali, e la descrizione qui è molto particolareggiata, mentre il giorno prima appunto erano cerbe e cerbiatte, anche se moltissime hanno preso più di una dozzina.
Sì.
In questo caso il cinghiale è uno solo, vecchio ma agguerritissimo, che ferisce diversi uomini. La descrizione anche qui è anche minuziosa, dettagliata, e alla fine il signore uccide il cinghiale e lo porta in dono al suo ospite. Nel frattempo il suo ospite nelle sale del castello avviene la stessa scena del giorno precedente. La signora si introduce nella stanza, stavolta Gavin si fa trovare il veglio, i baci sono molti di più, ma nulla di più, sicuramente non disonora la casa. E anche se poi nei discorsi la signora del castello, la moglie del signore del castello, è molto insistente nel voler insomma provocare Gavin nella caduta tra virgolette, nel farsi insomma amare dal giovane cavaliere. Terzo giorno, stessa identica scena, il signore parte per la caccia, stavolta la caccia è alla volpe, descrizione minuziosa eccetera eccetera. Galvano resta nel castello del signore, la signora interrompe nella sua stanza, nonostante l'insistenza del voler insomma giacere, essere amata da Gavin resiste, chiede un dono a Galvano, Galvano non glielo concede, lei cerca di donare qualcosa a Gavin, Gavin non cede neanche a questo. Se non a un certo punto la signora dice: se ritieni che le offerte che ti ho fatto finora erano troppo preziose per te, prendi almeno la mia cintura, una cintura verde che protegge da ogni colpo inferto, dice, con questa tu non potrai morire. Allora lui, preso un pochettino dalla brama di non morire, perché il giorno dopo sarebbe dovuto partire per affrontare questo benedetto cavaliere verde, accetta di buon alla fine la cintura della signora. La signora del castello gli chiede un'unica cortesia: non parlare assolutamente a mio marito di questo dono, questa è una cosa che rimane tra me e te, non proferire parola alcuna con nessuno. Gavin accetta l'invito, si presenta, le giornate erano trascorse sempre che poi lui si tratteneva con le damigelle della signora, la giovane e la vecchia, fino all'arrivo del signore che offriva a lui la cacciagione. L'ultimo giorno prende la pelle della volpe offerta dal signore, si congeda perché domani mattina molto presto sarebbe dovuto partire finalmente per questa cappella verde, si congeda dal signore e dalla signora, da tutti i cortigiani, e parte la mattina presto verso la cappella verde, accompagnato da uno scudiero fornito dal signore del castello. Questo qui lo accompagna per un pezzo, lo lascia su un'altura e gli fa vedere dove sarebbe stata ubicata questa cappella verde. Gain vede che sostanzialmente si trattava di una grotta con ricoperta di erba, questa è la sua semplicità. Si avvicina verso questa grotta e lì incontra finalmente il Cavaliere Verde. Ora non so, facciamo un tempo a sentire un ultimo pezzo prima del
facciamo
del
in tempo finale. Ti faccio scegliere però cosa metto, Whiskey Trail o la Marcia dei Cavalieri Templari, Barone?
Dai, mettiamo Whiskey Trail e rimaniamo in un'atmosfera un po' più allegra,
un po' più allegra, anche un po' più celtica, va bene. Allora Whiskey Trail e torniamo subito da voi. Andare verso la conclusione appunto di questo bellissimo racconto cavalleresco che Barone oggi ci ha fatto scoprire. Prego Barone.
Sì, siamo giunti finalmente diciamo all'epilogo, cioè Galvano dopo un anno, no, di maturazione, perché poi rappresenta sostanzialmente il viaggio che facciamo noi verso la data che è avvenuta oggi, il solstizio d'inverno. La descrizione dell'autore di questo anno, nella sua cadenza, nei suoi ritmi, poi lo riporta verso un momento di strettoia, verso un momento di decisione, verso un momento di angoscia. L'abbiamo sentito nella scorsa puntata con Noel, no?
Sì.
La stessa angoscia che vive Calvano in questa prova che lo attende, no, a fine anno, che poi effettivamente il solstizio rappresenta proprio lo iato, certo, dall'anno precedente all'anno nuovo.
Certo.
È proprio questo, è proprio questa prova finale che ci attende, in cui il cavaliere, noi ci siamo preparati tutto l'anno per affrontarla.
Certo.
E le ultime prove, nonostante quello che possa sembrare, sono proprio le più ardue. Difatti Galvano, Gavain, si presenta al cavaliere, si presenta in questa grotta verde, in questa detta cappella verde, e il cavaliere, cioè, sono contento di che tu abbia mantenuto la promessa, la parola data. Galvano dice va bene, facciamola finita, si prostra, cioè si ginocchia per mostrare il collo, per offrire il collo al colpo che avrebbe dovuto inferire il Cavaliere Verde, chino sulla roccia, il Cavaliere Verde, quasi prima di affondare l'ascia, Galvano ha una piccola ritrazione, un sussulto di vita, no? Uh-huh. E il Cavaliere si arresta, dice: ah, ma come, non sei pronto allora a ricevere il colpo? Cos'è questo spasimo? Cos'è questa paura che tu hai? Galvano arrossito, quasi vergognoso del suo atteggiamento, certo, chiede scusa, dice: guarda, effettivamente non avrei dovuto ritrarmi, non avrei dovuto avere nessun tipo di ritrazione di fronte, certo, al colpo che ti stai per inferirmi. Questa volta non mi muoverò, colpisci pure. E difatti si prostra di nuovo e il Cavaliere affonda verso la fine, ma si arresta a pochi centimetri dal collo. Nonostante Gavin non si fosse assolutamente mosso, e a questo punto Gavin dice: beh, ma infilisci questo colpo, smettila, certo, di giocare con me, no? Dice: va bene, la tua determinazione effettivamente è presente adesso, e vedo che la paura è sparita da te. Galvano di nuovo offre il collo, questa volta il Cavaliere affonda, ma lo ferisce soltanto lievemente, di striscio sul collo, schizza un po' di sangue, un po' di larve, un po' di grasso, descritto non colpisce i muscoli ma solo il grasso sostanzialmente, al che Galvano, visto che il colpo non l'aveva ucciso, subito si rimette in piedi e affronta il Cavaliere: questo è il tuo colpo, non più non potrai
farne
se non avrete risposto da parte mia,
certo.
E il Cavaliere dice: non ti preoccupare, non ho intenzione di incidere oltre, ma questi sono stati tre colpi, perché il terzo l'ho affondato perché tu te lo sei meritato, perché il primo giorno io sono in realtà il signore del castello. Uh-huh. Il primo giorno non mi hai assolutamente offeso né hai tradito, e neanche il secondo, tant'è che non ti ho neanche io ferito, ma il terzo, anche se lievemente, tu hai preso qualcosa da mia moglie, la sua faccia, e questo ti è costato la ferita. Galvano si accorge che tutto questo era un'illusione creata dall'altro, da Morgana, in questo caso il Cavaliere Verde gli confessa che era la damigella della signora con cui si tratteneva il pomeriggio, la vecchia, e tutto era orchestrato da Morgana stessa per offrirgli questa prova. Lui vergognoso dell'onta di aver mancato, anche se soltanto per una questione tra virgolette di attaccamento alla vita, di codardia, non in senso di paura totale, perché lui va a affrontare il Cavaliere. Se fosse stato un codardo non si sarebbe mai presentato, no? Ma di aver mancato in qualche modo nella purezza del, certo, gesto, si ornerà di questa fascia al ricordo della sua manchevolezza, per dire anche il senso alto della sua purezza, dei suoi cinque sensi, del suo pentacolo con cui si ornava. Torna alla corte di Re Artù proferendo la sua avventura ai suoi cavalieri, e tutti i cavalieri decidono di ornarsi di una fascia verde come Galvano, perché Galvano era il più puro tra loro. Se te hai mancato, figuriamoci noi, non sei riuscito, ovviamente, anche se poi non sei riuscito è molto riduttivo, certo, lui, certo, effettivamente non ha mancato a nulla se non una piccola un piccolo attaccamento alla vita, che comunque gli è costato una ferita. Ecco, questa è proprio la maturazione dell'anno, come dicevamo prima, è proprio la prova finale, no? Lui viene comunque sottoposto anche poi nell'ultima parte a quello che è una tentazione di lussuria, che avrebbe sicuramente invece in quel caso diciamo, oscurato definitivamente la sua figura, l'avrebbe, gli avrebbe tirato addosso un'onta incancellabile.
Certo.
Ecco, lui resiste anche alle ultime prove. Galvano è veramente il più puro dei cavalieri. Galvano è colui che attraversa un anno consapevole che alla fine sarebbe morto, e questo lo fa con determinazione, con assolutamente pace del cuore.
Certo.
Affronta addirittura orchi e lupi pur di andare incontro al suo destino, che lui ha determinato, che non sono stati altri, sostanzialmente.
Certo.
Perché lui ha scelto di combattere il Cavaliere Verde, lui di sottoporsi a questa prova. È una scelta di volontà, che ci auguriamo che tutti noi abbiamo effettuato in questa, in questa notte solstiziale, e anche in questo Natale prossimo, che rappresenta comunque una festa solare nel suo complesso.
Certo.
Certo. E oltre a questo, ricordiamo, come da inizio, come da principio della trasmissione, che questi racconti nascondono molto altro, nascondono insegnamenti profondi, e quindi Anche a parte che sono molto piacevoli anche da leggere, quindi li consigliamo a prescindere, ma anche se colorano un curiosissimo, consapevolmente l'insegnamento profondo nascosto, questo c'è, e qui qualcosa vibra poi all'interno, e poi non lo sappiamo se si manifesterà, se si paleserà attraverso l'intuizione immediata, o se questo avverrà nel prossimo futuro o nel futuro remoto, ma avverrà in qualche modo. Certo. Quegli archetipi sono presenti, e se solleticati si risvegliano.
Torneranno vincenti, certo. Mi pare giusto. Va bene, Barone.
Va bene.
Io ti ringrazio allora di questa spiegazione. Come sempre, interessantissimi i testi che scegli, bellissima anche la scaletta musicale. E allora noi facciamo, visto che insomma la prossima puntata a Natale sarà già passato, in questo giorno di solstizio facciamo gli auguri chiaramente a tutti i nostri ascoltatori, e noi ci diamo appuntamento sempre lunedì prossimo qui al Canto della Civetta su RBN dalle 19 alle 20:30 con Barone, forse no, con Barone sicuramente, e con Francesca Romano. Adesso andiamo a sentirlo, perché è in scaletta ed è veramente bella come chiusura, la Marcia dei Cavalieri Templari. Ciao Barone!
Ciao!
Ciao a tutti!